Benvenuti, sono Veronica Tinirello e questo è Il Rubino, un programma che incontra i poeti dal vivo. Oggi incontriamo Mario Sant'Agostini. Come già anticipato, oggi incontriamo Mario Sant'Agostini, poeta, traduttore e saggista, nasce a Milano nel 1951. Recentemente ha pubblicato Felicità senza soggetto per Mondadori, raccolta da cui lo sentiremo leggere.
Era il 60. Qualcuno parlava di sterminate domeniche. L'Olona non era ancora stata ricoperta. Si sentivano le radio da argine a argine. L'odore dell'acqua oleosa di benzina arrivava fino a uno, due isolati più lontano. Anche allora, vapori d'agosto nei cortili. Pensavo, non amo me stesso. Amo questi anni, la loro felicità senza soggetto.
Grazie Mario, benvenuto. Dicono dei suoi versi. Ricordo le sere, quando la proprietà quasi non esisteva. Che cosa è stata per lei questa felicità senza soggetto, che come si evince anche dal libro coincideva con un'idea di comunismo?
Felicità senza soggetto perché la felicità è un sentimento forte, tanto forte che magari non appartiene a nessuno, o meglio ci appartiene ma a tutti quanti in qualche volta. Per quelli della mia generazione, nati a Milano, vissuti in quartieri, chiamiamoli popolari, rappresentava il comunismo quasi un senso comune, non una opzione o una scelta politica. Anni fa l'idea dell'eguaglianza, l'idea anche dell'accoglienza per esempio, ecco, o l'idea di un benessere che fosse in qualche modo da condividere, senza arrivare all'espropriazione degli espropriatori o altre cose che erano già categorie più evolute, ma queste idee erano tutto sommato senso comune, erano cose ovvie. Oggi diventano delle scelte quasi, delle opzioni, si può essere per l'accoglienza o contro l'accoglienza. In quel momento, parlo di 30-40 anni fa, era senso comune che queste cose dovessero succedere. E da qui nasceva un po' l'idea di intitolare una sezione del libro Comunismo, ecco, che si rifà più paradossalmente a un passato in cui appunto era ovvio che una società in cui la distribuzione della ricchezza fosse più equa era una società migliore di una in cui invece la ricchezza fosse ripartita in maniera profondamente diseguale come adesso. In queste poesie ci sono dei riferimenti a dei toponimi che sono quelli della periferia di Milano, periferia ex operaia, ecco. Sono tornato a Cinisello una domenica afosa. Un motocarro scoperto portava via un cane. Questa è stata zona operaia e io ero, come tanti, comunista e pensavo a un avvenire senza il lavoro, a quando i corpi ci sarebbero serviti a poco, quasi a niente. Sono arrivato a chiedermi di che cosa è fatto un corpo, se merita soltanto la vita o già altro.
The Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Thank you.
you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. My blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating. This whole crazy world is just too frustrating, and you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
Abbiamo ascoltato di Barry McGuire, Eve of Destruction. Come mai ha scelto questo brano?
Semplicemente perché in maniera vagamente nostalgica appartiene un po' a quella che era stata la gioventù mia, ma non solo mia, ecco. Tutti questi brani poi sono spariti perché le cose scompaiono, poi sono ritornati con YouTube facendo del bene a tutti, ecco, in fondo.
La sua scrittura non perde mai il contatto né con il presente né con il passato. Per esempio Milano si ricostruisce attraverso la sua esperienza di questa città, ma anche con i quadri di Sironi, che è stato un pittore futurista. È un'esperienza sempre oltre il capolinea del tram, come ha detto anche prima. Lei scrive una cosa molto bella. Ho dipinto il futuro quando non ama nessuno, nemmeno questa città. E ancora, del dopoguerra ricordo poco, ma invasi dal sogno, d'una forma abitativa allo stato purissimo, si tiravano su palazzi, rimesse, hangar. Ecco, allora volevo chiederle che cosa intende per forma abitativa purissima e che cosa è successo a questo sogno.
Sironi è abbastanza semplice perché uno che, diciamo, si forma, ecco, per dire una parola forse un po' eccessiva, in una zona periferica a Milano, poi a un certo punto vede un quadro di Sironi, è chiaro che vede qualcosa di se stesso, della sua vita. Questo è abbastanza inevitabile, quindi è capitato a me, ma penso che sia capitato a un sacco di persone. Ecco, c'è stato due momenti della storia italiana in cui si era pensato che l'idea dell'abitare non fosse un patrimonio per pochi, ma fosse qualcosa che dovesse riguardare la collettività. I due periodi sono stati il fascismo, il quale, secondo me, la cosa migliore che ha prodotto sono stati un gruppo di architetti e soprattutto di urbanisti straordinari. Infatti qualche risultato c'è ancora. Se guardo la stazione Termini ancora mi fa impressione, ma comunque se guardo tutta la progettualità di quel periodo, ecco, diciamo del fascismo, diciamo di quel periodo, era una progettualità rivolta a città che si pensava che dovessero essere molto più popolose di quello che sono poi diventate. Si pensava che Milano diventasse una città di 5 milioni di abitanti. E poi c'era l'idea appunto che l'abitazione fosse un diritto per tutti. E il secondo momento di questo è stato negli anni 60, quando anche lì c'è stata tutta una progettualità urbanistica volta a quelle che allora si chiamavano le masse. Ecco, questa idea di città che vengono create per un momento di passaggio, oppure per alcuni gruppi particolarmente ristretti, come in fondo è adesso, tutte le grandi costruzioni che sono state fatte a Milano sono costruzioni o per agenzie o per poca gente. Nessuno potrà mai permettersi di andare a vivere nelle case che stanno costruendo per l'Expo adesso. Ecco, questa idea che coniugava in fondo l'idea di una popolazione, di gente normale che ha diritto a vivere bene, o perlomeno dignitosamente, è un'idea un po' passata, secondo me ha ancora un valore abbastanza forte, anzi, con quello che succede forse ancora più valore adesso, in questo momento. Parlavamo di merci, come sempre, e qualcuno si chiedeva se il loro riciclo non fosse l'ennesima rassegnata forma di resurrezione. Non molto diversa dalla mia, aggiungeva, immaginava risposte. Stupendo, il declino del capitalismo passava fin dentro a quelle merci e le rendeva più fatue, inutili.
Spesso nel libro lei si interroga sulla materia, demolita, talvolta riciclata o senza parole. E c'è materia, conclude un suo verso.
La materia è un concetto più complicato di quello che magari un po' scolasticamente siamo abituati a pensare. I sogni sono materia, no? Questo è già un signore che si occupava di teatro, se n'era accorto e l'aveva detto. Per cui la materia è tutto. È una categoria che ci consente di pensare molto se lo facciamo in modo così, diciamo, corretto o interessato. Dietro le prime avvisaglie dei lampi e carcasse di topi e conigli interrati che da quando hanno lasciato la vita non sono più animali e fanno solo paura. Un giorno ci sarà stupore o della meravigliata sonnolenza per ratti e conigli che non lasciano mai la vita.
Stiamo ascoltando di Paul Hindemith, sonata per viola e pianoforte, opera 11, numero 4. Prima abbiamo parlato di Sironi, però i suoi versi guardano anche altri pittori. Per esempio viene citato Van Gogh e Hopper. Qual è quindi il rapporto della sua poesia con la pittura, soprattutto quella di questi artisti?
Io non sono un esperto d'arte come tanti di noi, perché in realtà siamo tutti esperti d'arte, e poi a capire è un po' più difficile. No, semplicemente si tratta di sollecitazioni che si possono avere guardando certi quadri, guardando certe cose. Nella pittura succede una cosa abbastanza simile alla musica e alla poesia, che è un po' trasversale con le arti, una cosa che è curiosa in fondo. Cioè noi a volte andiamo a leggere dei testi che sappiamo a memoria, o sentiamo dei brani musicali, anche quelli che li conosciamo benissimo, o andiamo a vedere dei quadri, magari la quarta volta che li vediamo. Ecco, io mi sono sempre chiesto perché succede questo. Per un perfezionismo o per un voler andare a rivedere le cose che conosciamo o perché, e questa è la spiegazione che mi sono sempre dato, in realtà se una cosa per noi o oggettivamente è molto importante, vuol dire che non l'abbiamo capita bene e allora torniamo a vederla per capirla meglio. Questo non capire però non è una nostra, un nostro deficit, è l'opera che richiede una attenzione in certi casi altissima. Se io ho capito l'opera, la metto via, è in museo. Se invece non l'ho capita, ci torno e quindi l'opera è viva e ha una specie proprio di forza attrattiva nei miei confronti. E questo avviene in tutte le arti, se ci pensiamo un attimo. E questo forse è l'elemento trasversale che collega un po' i vari modi di esprimersi, ecco, penso io. Van Gogh verso Arles. Qui si immagina che sia Van Gogh che parli. Non è una presunzione, è che spesso ogni autore, chiunque scrive versi, ogni tanto si nasconde dietro qualcun altro, che è più grande di lui ovviamente. Sono stanco dei mangiatori di patate. Esprimono fame e sonno e mai un volto, non ne hanno bisogno. Fanno rumore in terra per spaventare le rondini, i piccioni. Tollerano solo prati invasi dai cardi. Quelle piante spazzino, ammazza erba e veleno per le api.
Da dove nascono i versi del Malanimo, titolo di una sua precedente raccolta?
Malanimo è una parola che a me piace molto, nel senso che è una parola complicata, perché è una parola innanzitutto molto antica. Poi la parola malanimo è una parola secondo me molto affascinante, perché innanzitutto è una parola doppia, ma è un composto. I composti sono sempre cose un po' strane. E poi coniuga in fondo due cose abbastanza antitetiche. E dico tutto questo pensando dopo, perché il titolo mi è venuto in mente invece in maniera abbastanza così immediata. Mi sembrava che quel titolo segnalasse bene cosa c'era nel libro. Magari adesso non lo metterei neanche più, ecco, vuol dire che le cose un po' cambiano sempre.
E quindi allora le chiederei, anche se in parte lo abbiamo un po' sviscerato all'inizio, no? Qual è la sua idea di bene allora?
E questo è l'altro titolo del libro che era uscito prima dei versi del Malanimo e mi sono accorto solo dopo che si coniugavano abbastanza bene perché c'era una specie di coincidenza oppositorum. Ecco, e l'idea del bene no, era proprio un'idea quasi platonica, cioè ci sono delle categorie che noi usiamo normalmente nel nostro parlare comune e facciamo benissimo, che però sono di un'estrema complessità e la felicità è una categoria estremamente complessa, è un sentimento tanto alto che io ho sempre qualche dubbio che noi lo viviamo veramente appunto o non ci appartenga. La stessa cosa è il bene in fondo, no? Anche un signore che se n'è abbastanza occupato alla fine identificava il kalos con l'unità e quindi neanche lui forse riusciva a dare un'immagine dell'idea del bene, infatti ricorreva a un'entità altrettanto astratta che era l'unità. E quindi è un po' difficile, però è strano perché anche se non sappiamo che cos'è, tutti noi abbiamo un'idea del bene. Poi non sappiamo dire cos'è, però ce l'abbiamo. E questa è una delle tante cose strane che ci succedono. Nuovi versi del Malanimo. Dalle ossa non capisco se è stata una tortora caduta oppure un coniglio femmina, o se volava, non volava, o se un miracolo ha voluto che fosse tortora e coniglio insieme, che passasse due vite.
Grazie Mario Sant'Agostini per essere stato ospite qui al Rubino.
Grazie a voi, tanto.
E ringrazio Stefano Parigi per tutta l'assistenza tecnica e vi ringrazio per averci ascoltati.